Signore mi ha invitato a riflettere su un tema e penso che quest'oggi probabilmente sarà una parte, non riusciremo a concluderlo, dal titolo La volontà di Dio. È un tema certamente fondamentale nelle scritture, poiché la parola di Dio ci fa vedere in molte parti delle scritture che noi non siamo stati chiamati solamente a conoscere la volontà di Dio, ma a metterla in pratica. E questo è un punto fondamentale in cui il Signore mi ha fatto riflettere e cercheremo di vedere alcune di queste cose nelle scritture, sapendo una cosa, sapendo che Dio afferma che la sua volontà è perfetta, è buona e accettevole. Quindi questo fondamento deve essere un caposaldo nella nostra vita, che la volontà di Dio è buona. Anche quando noi pensiamo che non lo sia, la volontà di Dio è buona. Dio ha dei buoni pensieri per noi, dice la Scrittura. Pensieri di pace e non di male, per darci un avvenire e una speranza. La volontà di Dio è buona. Quindi il primo fondamento, prima di vedere nella Scrittura dove proprio compare questa parola, in cui il Signore mi ha invitato ad approfondire laddove la scrittura dice questa è la volontà di Dio, prima di arrivare qui vorrei porre con voi un fondamento importante dal quale sulle scritture che andiamo a leggere direttamente dalla parola. E per leggere questo andiamo in Apocalisse al capitolo 4, versetto 11, ma forse leggiamo anche da un po' prima, leggiamo dal versetto 9. Il capitolo 4 del libro dell'Apocalisse, e non ci siamo ancora arrivati, è un capitolo in cui si va nel cielo e c'è una chiamata bellissima, che a me piace tantissimo nella parola di Dio, che lui dice, la voce profetica che Giovanni ascolta, gli dice sali, perché ora ti devo far vedere delle cose. Dopo che sono stati dati 7 messaggi alle chiese dell'Apocalisse, c'è un messaggio che nel cielo deve essere rivelato. E anche noi dobbiamo salire nel cielo, dobbiamo salire per vedere le cose come stanno realmente. E Giovanni, per la grazia di Dio, le ha viste e le ha viste per noi. A un certo punto troviamo nella visione, in questa visione del trono di Dio meraviglioso, troviamo le 4 creature viventi, che non approfondiamo oggi, e questi 24 anziani. Guardate cosa ci dice la scrittura su questi 24 anziani. Ogni volta che le creature viventi rendono gloria e onore e grazie a colui che siede sul trono, a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, poiché tu creasti tutte le cose. Attenzione, fondamento importantissimo. E per la tua volontà esistettero e furono create. Nel cielo c'è un'adorazione. Nel cielo questi 24 anziani si prostrano e adorano, gettano le loro corone davanti a colui che vive nei secoli dei secoli, davanti a colui che ha creato tutte le cose. E pongono questo fondamento importante, il centro di un'adorazione. Tu hai creato tutte le cose e sono esistite, vennero all'esistenza per la tua volontà. Questo è il fondamento della prima volontà di Dio. Noi siamo qui perché Dio ha una volontà, ha avuto una volontà precisa di portare a compimento e a creazione, di creare tutte le cose. E questi salgono nel cielo, si adora per questo, si adora, ci si prostra davanti a Dio. Degno sei, o Signore, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà, per la volontà di Dio, ogni cosa è venuta all'esistenza. Per la volontà di Dio, questa volontà che Dio ha espresso nella creazione. Questa volontà che noi troviamo nel primo verso delle scritture, quando dice: nel principio Dio creò cieli e terra. Non c'era nessuno di noi in quel momento a dargli un consiglio su come creare tutto ciò che, quello che vediamo e quello che non vediamo, come quando lui creò i luminari, il luminare maggiore, il luminare minore, il luminare maggiore del cui il caro Luca ci parla tanto. Nessuno di noi era a consigliare il Signore per la sua volontà. Oggi invece a volte noi ci ergiamo arrogantemente a consigliare il Signore, ma la sua volontà rimane sempre perfetta dall'inizio alla fine. Dio ha una volontà. Dio ha una volontà dall'inizio della creazione. Dio ha avuto una volontà, vedremo tra un attimo, di fronte al peccato dell'uomo, e ce l'aveva prima della fondazione del mondo. Dio ha una volontà per te, per me, oggi. Vedremo che non è sufficiente conoscerla. Non è sufficiente conoscere la volontà di Dio, ma bisogna che la grazia del Signore ci porti, ci vinca, affinché noi pratichiamo la volontà di Dio. Dio desidera che noi pratichiamo la sua volontà. Perché? Perché la sua volontà è buona. È più buona della nostra volontà. È più buona. Più buona della nostra volontà. Mi piace rammentare ciò che diceva il nostro caro fratello anziano Lorenzo, che io non ho conosciuto, ma ho conosciuto tramite voi, che lo portate nel cuore. Diceva: la nostra volontà può arrivare al buono, la volontà di Dio è il meglio. E noi dobbiamo cercare il meglio, perché il buono è nemico del meglio. Dio ha il meglio per noi. E siccome Dio non è accagno, Dio desidera disporre delle sue bontà, della sua bellezza per ciascuno di noi. Dio ha un proponimento, e questo proponimento nel cielo, il fatto che Dio per la sua volontà avesse creato tutte le cose, portava questi 24 anziani ad adorare, a prostrarsi davanti a Lui e ad adorare. Che meraviglia! Quando noi arriviamo vicino al trono di Dio, noi non possiamo stare in piedi. E io capisco questo dalle mie meditazioni. Capisco se una parola è arrivata da Dio o invece una parola è solo frutto di quello che io ho voluto conoscere o approfondire. Sapete perché? Perché quando arriva una parola di Dio, quando noi andiamo vicino al suo trono, si va giù. Si va giù. Guardate gli uomini dell'Antico Testamento, quando capivano che davanti a loro c'era l'angelo dell'Eterno, le ginocchia finivano per terra e anche la faccia finiva per terra. Quello è la vera adorazione. Il significato della parola adorazione, della parola di Dio, è prostrarsi davanti a Dio. Quando arriva una parola dal cielo, si va per terra, i nostri occhi si rigano di lacrime, una lacrima che è un misto tra gioia e riconoscere che noi non siamo niente davanti a colui che vive. Come questi che avevano delle corone, le gettano davanti al trono di Dio e si mettono per terra per adorarlo, perché capivano che la sua volontà era stato lui a creare tutte le cose. E quindi la nostra arroganza non si può ergere davanti a Dio quando capiamo la sua grandezza. E ancora un altro testo meraviglioso sulla volontà di Dio lo troviamo in Isaia. È un testo che amo delle scritture. In Isaia, al capitolo 46, versetto 8, è scritto: ricordatevi di questo e mostratevi, uomini o trasgressori, rientrate in voi stessi. Ricordate il passato, le cose antiche. Io sono Dio, dice il Signore, e non c'è nessun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Io annuncio la fine fino dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico: il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Io metterò ad effetto tutta la mia volontà. Che meraviglia! Dio ha un disegno. Dio ha un disegno, ha un proponimento, ha un piano eterno. E dice in Isaia: io sono Dio, colui che annuncia la fine fino dal principio. Nessuno di noi può dire la fine sino da prima che avvenga. Dio lo ha fatto, ma lo ha fatto ancora prima della creazione di ogni cosa. Innanzi la fondazione del mondo, egli ha preordinato. Dio può dirlo sin dal principio. Io metterò ad effetto la mia volontà, il mio disegno. Il contesto di questo brano è il contesto di Babilonia. Il contesto di chiamare qualcuno affinché si compisse il suo disegno. Dio lo fa, Dio lo fa. È meraviglioso che il disegno di Dio vada a compimento. Vediamo la parola come questo, il compimento del disegno, del piano di Dio. E questo compimento passa anche attraverso ciascuno di noi. Dio ci ha inseriti nel suo piano, in Cristo Gesù. Ed è bello vedere che io chiamerò il mio servo Ciro. Lo chiamerò per Babilonia per eseguire il mio disegno. Il mio disegno, il disegno di Dio in quel tempo, era che il tempo di deportazione di Babilonia finisse. Perché Dio aveva decretato, e Daniele lo studiò e lo lesse in Geremia, nelle lettere, nel papiro di Geremia, che 70 anni erano stati decretati. Da Dio! 70 anni erano stati decretati da Dio! Ed è arrivato il momento che quei 70 anni sono finiti. Fuori il mio popolo! Il mio popolo mi deve servire. O come quando sono finiti quegli anni di cui Giuseppe aveva predetto, quegli anni di schiavitù di Faraone, che abbiamo visto insieme nei numeri, loro ricordavano con così un tempo di così grande bellezza la schiavitù, dove c'erano i pomodori, dove c'erano, invece era un tempo duro, in cui loro avevano gridato, tal che Dio dice: ho udito le grida che ti strappano i tuoi angariatori. Però a volte noi ci dimentichiamo che Dio ci ha tratto fuori da un pantano tremendo, e forse non ci ricordiamo più delle grida che ci strappavano i nostri angariatori ora che siamo in viaggio verso la terra promessa. Ma noi siamo usciti da quel luogo perché abbiamo gridato. Se non abbiamo gridato, non siamo mai usciti. Se non abbiamo gridato, non siamo mai usciti. Non ci ha mai fatto schifo il posto dove eravamo. E io ho udito, il Signore dice, la mia volontà meravigliosa del Signore. Io porto a compimento questo compimento. Nella volontà di Dio non c'era il peccato, non c'era la morte, ma c'era la vita. E c'è oggi, nella volontà di Dio, la vita. C'è la vita. Perché là, nel mezzo del giardino, c'era l'albero della vita. Lui sapeva, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ha desiderato nel suo piano per noi, per te, la vita. E siccome Dio non è taccagno, Gesù dice: io sono venuto per darvi una vita ad esuberanza. Io sono venuto, Giovanni 10 verso 10, affinché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza, una pienezza di vita, una pienezza di vita. Lui è venuto per questo. Là c'era l'albero della vita. E Dio compie il piano e usa anche degli strumenti. E mi piace ricordare talvolta il caso della vita di Giobbe, in cui Dio ha usato Satana affinché Giobbe arrivasse dove Dio lo voleva. Lui usa ogni mezzo, perché è il padrone del cielo e della terra. E quando noi capiremo, quando Alessio lo capirà, cambieranno molte cose. Lui è il Signore del cielo e della terra. Usa ogni mezzo per strapparci e per farci abbracciare la vita. Giobbe fa un'affermazione. Ricordiamo che Giobbe era l'uomo più integro di tutta la terra. E Dio non ha mentito in questo. Quando ha detto a Satana: guarda il mio servo Giobbe, non c'è un uomo integro come lui sulla terra. Eppure, al termine del suo viaggio, di cui ci ha raccontato, Giobbe dice: prima io avevo sentito parlare di te, ma oggi gli occhi miei ti hanno visto. Che meraviglia! Che opera che compie il Signore. Quando noi leggiamo in quel testo: questa è l'opera di Dio, e leggiamo che Dio porterà a compimento l'opera sua fino al giorno di Cristo Gesù, è proprio questa volontà di Dio meravigliosa per noi, che va al di sopra della nostra volontà. La nostra volontà, spesso anche la mia, è quella di saltare gli steccati, come ci ricordava il fratello anziano Sauro, come la famiglia dell'olio cuore o della Mulino Bianco. Hop! Saltiamo gli steccati, ma non è questa la volontà di Dio. Non è questa la volontà di Dio. La volontà di Dio è di trasformare queste nostre vite di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito di Dio. E questo è meraviglioso. La sua volontà è meravigliosa. La volontà di Dio è darci vita eterna ed esuberante. Nel libro, nella lettera di Paolo Apostolo a Timoteo è scritto, che meraviglia la volontà di Dio, è scritto dal capitolo 2 verso 1. Paolo ci esorta Timoteo, esorta tutti noi a pregare in un certo modo. Perché Dio ha una volontà. Allora la preghiera, quella preghiera, va verso la volontà di Dio. Io esorto dunque prima di ogni altra cosa, io esorto prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, prima Timoteo 2, versetto 1, suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità. Il nostro fratello Leslie ci ha insegnato a pregare in questo modo. Affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta. In ogni pietà e dignità. Questo è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore. Perché Dio vuole che noi preghiamo per tutti gli uomini? Perché? Perché? Perché Dio ha una volontà. Dio ha sempre avuto questa volontà e ce l'ha ancora. Perché Dio vuole, è una volontà divina, vuole che tutti gli uomini siano salvati. E vedremo tra un attimo che quella è diventata anche la volontà del Figlio, di salvare gli uomini. A un certo punto Gesù dice, io sono venuto per dare la vita, abbiamo detto, ma io sono venuto per salvare ciò che era perduto. Dio ha una volontà, Dio vuole... Per questo chiede di pregare per tutti gli uomini, che tutti gli uomini siano salvati, tutti gli uomini siano salvati, benché egli sappia che non tutti gli uomini saranno salvati, perché lui sa ogni cosa, lui sa la fine, sin dal principio o anche prima che cominci, ma Dio desidera a questa volontà, perché ha dato Cristo per tutti gli uomini e allora desidera che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio, qual è la verità? C'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini. C'è un solo Dio e un solo mediatore. Cristo, Gesù, uomo. Un solo Dio e un solo mediatore. E Dio vuole che gli uomini conoscano questa verità, che c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Allora la preghiera a cui siamo esortati è proprio questa, che gli uomini conoscano questa verità. Il quale diede se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Il prezzo è stato pagato per tutti gli uomini, ma non tutti, purtroppo, entreranno in questo. Fatto che doveva essere attestato a suo tempo e del quale io fui costituito araldo e apostolo, dottore dei gentili o insegnante dei gentili nella fede e nella verità. Allora c'è questo messaggio, questa volontà da parte di Dio che gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Ma non è una volontà nuova, è una volontà di Dio che è sempre stata così, perché in mezzo al giardino c'era l'albero della vita e alla fine della storia c'è la vita, c'è Gesù, c'è la stella del mattino che sorge nei nostri cuori. Dio ha questa volontà, salvare tutti gli uomini. E in Galati anche troviamo scritto qualcosa di molto interessante. Galati capitolo 1, partiamo dal versetto 1. Paolo apostolo, non dagli uomini né per mezzo di alcun uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo, di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ha dato Cristo per i nostri peccati, per la sua volontà. Dio ha dato Cristo per i nostri peccati, colui che ha creato tutte le cose e anche colui che ha dato Cristo per noi, per la sua volontà, per il suo volere. Come possiamo noi dubitare che il volere di Dio sia buono? Se ha dato Cristo per noi, per la sua volontà. La stessa volontà buona, perfetta e accettevole. La stessa volontà per noi, distribuita per noi, per la nostra gioia, per la nostra allegrezza, per la nostra gloria. E questo fatto, dice la Scrittura, doveva essere attestato. È stato attestato a suo tempo. Questo fatto che Dio aveva dato il Cristo per la sua volontà a nostro favore doveva essere attestato a suo tempo ed ha scelto degli strumenti ancora una volta per la sua volontà affinché questo fosse per noi. Paolo, lo stesso apostolo Paolo, era uno strumento per la sua volontà. Gli apostoli erano strumenti della sua volontà. Mosè era uno strumento della sua volontà. I profeti sono strumenti della sua volontà. I figli di Dio sono strumenti della sua volontà. Altrimenti non vale niente. Se noi non siamo strumenti di gloria, ma siamo strumenti di iniquità, come è scritto in Romani, non vale niente. Pensate all'apostolo Paolo se rimaneva nella sua conoscenza, questo Evangelo non sarebbe arrivato, perlomeno tramite l'apostolo Paolo. Magari sarebbe, il Signore avrebbe usato un altro strumento. Pensate a Isaia chiamato di fronte a quella visione incredibile che noi tutti oggi leggiamo con grande gioia e con timore e tremore. Pensate a Geremia chiamato nella vita che ha vissuto. Pensate a Ezechiele, pensate a Samuele, il piccolo Samuele che veniva chiamato. Samuele, e lui correva, eccomi. E lui capì anche, Eli, che quella chiamata era dal cielo, veniva da Dio. Noi siamo strumenti della sua volontà, siamo chiamati ad essere strumenti della sua volontà. Non a caso il Signore ci chiama eletti, strumenti scelti della sua volontà. Ed è meraviglioso. E anche questa volontà doveva essere rivelata. Ma pensiamo che la volontà di Dio sia stata rivelata per gli uomini, per volontà d'uomo, per una volontà umana? No, la Scrittura ci dice che non è così. Un testo che abbiamo letto, ma rileggiamo ancora perché è prezioso. In Seconda Pietro, al capitolo 1, versetto 19, abbiamo parola profetica, una parola profetica ferma, dice il Signore. Perché ferma? Io mi sono chiesto, ma perché ferma? Perché non è parola di uomini! La parola di uomini non è mai ferma! Non è mai ferma! Noi siamo sballottati qua e là, siamo come delle navi sballottate. Da un vento andiamo di là, un altro vento andiamo di qua. Infatti l'apostolo Paolo a un certo punto dice che i doni di Dio servono affinché noi siamo resi saldi, non sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. La parola di uomini è una parola che non dura! Perché la gloria dell'uomo se ne va, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola di Dio è ferma. E noi dobbiamo usare, tra virgolette, godere della parola di Dio per rendere ferme le nostre vite. Perché se stiamo attaccati alla parola degli uomini, chiunque sia, noi saremo sempre traballanti. Perché contiamo su qualcosa di fragile, su qualcosa che si secca e cade, e sparisce, come polvere, come un vapore agitato dal vento, una fronda, un vapore che si dissolve, e nessuno se ne ricorda. Bene, se di me non si ricorderà nessuno, non mi importa niente. Mi importa che Gesù Cristo, ricordino Gesù Cristo in me. Se no la mia vita è fallita. Se le persone non ricorderanno la presenza di Gesù Cristo in me. Gesù Cristo è il senso dei nostri giorni. Amen. Abbiamo pure la parola profetica più ferma, alla quale faremo, fate bene a prestare attenzione a quella parola profetica che Dio ci ha mandato. Prestiamo attenzione. Come, guarda caso, come dobbiamo prestare attenzione? Come una lampada splendente. La parola profetica, la parola di Dio è una lampada splendente. E noi vediamo se siamo stati irradiati da quella lampada splendente, perché il nostro viso, altro che solarium, altro che, cosa sono, le lampade di quelle, al, cos'è, quelle per abbronzarsi, altro che lampade. Questa è la lampada che rende il nostro viso così disteso, splendente. Anche se ci fosse qualche ruga del tempo, è lo stesso splendente. Perché le rughe non surclassano la presenza di Dio, ma è la tenebra del nostro cuore che surclassa la presenza di Dio. Questa parola è splendente, è una lampada, in luogo oscuro, perché come diceva il fratello in preghiera, i nostri cuori sono malvagi, c'è bisogno del splendore di quella lampada. E io ieri, colpito da questa parola, mi si rigavano gli occhi di lacrime e dicevo: Signore, quanto il mio viso a volte non è splendente. Ma non è tua responsabilità, è mia. Perché c'è una lampada splendente in luogo oscuro. C'è lo Spirito di Dio che dimora nel mio cuore. Uno spirito di bellezza, uno spirito di gloria, uno spirito di luce. E questo vuole risplendere nelle nostre vite. Questa parola è ferma. È una luce splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. Io Gesù, dice, l'abbiamo letto anche giovedì nel libro dell'Apocalisse, io sono la stella del mattino, e quella stella deve sorgere nei nostri cuori. Sorgerà, gloria a Dio, nei nostri cuori. Che meraviglia! Sapendo prima di tutto questo, vi dico una cosa, dice l'apostolo Pietro per lo Spirito Santo. Ecco perché questa parola è ferma. Nessuna profezia della Scrittura procede da un'interpretazione personale. Nessuna profezia scritta qui è un pensiero di uomo, un uomo che si è destato, guarda che c'ho l'idea. No, non è così, non è la parola di Dio. La parola di Dio è ferma perché non viene da un'interpretazione, ma viene direttamente dal cielo, soffiata, dice, non è dalla volontà dell'uomo. Ecco qui la differenza tra la volontà dell'uomo e la volontà di Dio. Non è dalla volontà d'uomo che venne mai alcuna profezia. Non c'è profezia della Bibbia che è venuta da volontà d'uomo. Seppur i profeti hanno camminato per la grazia di Dio, e Dio li onora, perché molti li menziona anche nel libro, nella lettera agli Ebrei, e li onora, sono onorati nella parola di Dio come onora i suoi figli, perché Dio onora quelli che lo onorano, dice la Scrittura. Ma nessuna profezia, mai nessuna, è venuta da volontà d'uomo. Mai. Ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché c'era un'altra volontà, quella dello Spirito Santo, poiché sospinti dallo Spirito Santo. Sospinti dallo Spirito Santo. Questa è la parola di Dio. Uomini che parlano, sospinti dallo Spirito Santo. Allora, anche qua vediamo che tutto proviene dalla volontà del Signore. Tu hai creato tutte le cose. Hai preconosciuto l'uomo avrebbe peccato, hai preordinato l'agnello innanzi alla fondazione del mondo, lo hai dato per i nostri peccati e lo hai rivelato. Perché la parola di Dio a un certo punto chiama il mistero della sua volontà, cioè ciò che per un tempo era nascosto in Dio, ma ora, dice la parola, è stato rivelato. È stato rivelato. Dio ha scelto degli strumenti ancora una volta per la sua volontà, per rivelare la sua parola, per rivelare la sua rivelazione, per darci il messaggio che lui voleva che noi ricevessimo. Egli ha parlato in molti modi, in molte maniere, dice Ebrei capitolo 1, per mezzo dei profeti, ma oggi egli parla per mezzo del suo figlio, dice la parola di Dio. Lui ha parlato per mezzo del suo figliuolo. ha parlato tramite ciò che Cristo, il Signore, ci ha detto nella sua vita che troviamo riportato nelle Scritture, ma ha parlato anche attraverso la sua morte e attraverso la sua risurrezione, poiché oggi Gesù Cristo è risuscitato, è vivente, siede alla destra di Dio ed intercede per noi. E questo è stato rivelato, non dalla volontà degli uomini, non dall'intelligenza dell'uomo, non perché qualcuno ha detto, ah sì, ho capito, ho fatto, non abbiamo capito niente, non abbiamo capito assolutamente niente, anzi se qualcuno osa dire che ha capito, la Scrittura gli dà subito un'ammazzata perché gli dice, non hai ancora capito come devi capire. E così è scritto, l'Apostolo Paolo dice che se qualcuno dice di aver capito, vuol dire che non ha capito. Perché la grazia di Dio la si accoglie nel cuore. Non è qualcosa da capire, la grazia di Dio. E come facciamo a capire se abbiamo davvero inteso la grazia di Dio? Se viviamo per la grazia di Dio. Se ci muoviamo per la grazia di Dio. Altrimenti non ho capito niente. Non ho capito, non ho messo in pratica e non serve a niente. Mi piace pensare che degli uomini sono stati chiamati per il piano di Dio. E anche oggi, noi non lo vediamo, ma ci sono degli uomini e delle donne che sono chiamati per la volontà di Dio, per fare sulla terra ciò che è fatto nel cielo, perché Gesù ci ha insegnato a pregare, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e sia santificato il tuo nome sulla terra come fatto nel cielo. E siccome oggi il Signore Gesù non è ancora ritornato per darci la sua volontà dalla terra, egli ha scritto la sua parola affinché noi facessimo la sua volontà sulla terra come fatta nel cielo. Come fare la sua volontà? Ma è scritto, questi uomini, sali che ti faccio vedere Giovanni come stanno le cose, e tu lo scrivi perché ti faccio vedere che nel cielo c'è un trono, c'è il trono, è più alto di tutto. Sopra quel trono non c'è niente, tutto sta sotto i piedi di Gesù Cristo, perché principati, potestà e potenze gli sono sottoposti, è scritto nella parola, e quindi sali e vedi come stanno le cose. Se hai visto, camminerai come tale. Io evidentemente a volte non ho visto, o mi dimentico che le cose stanno in quel modo, perché i miei occhi vanno altrove. Ecco perché la parola ci chiama a stare qua, contemplare queste cose, queste bellezze, continuamente, a un certo punto scrive, ecco perché è meravigliosa la Chiesa, ricordatevi queste cose gli uni gli altri, perché siamo qui questa mattina, per incoraggiarci gli uni gli altri, per predicare la parola di Dio e per fare sì che tutti noi riportiamo gli occhi, me compreso, su questa parola, sulla verità, sulla luce splendente in un luogo oscuro. Il mio cuore è un luogo oscuro, il tuo cuore è un luogo oscuro, se non viene la luce, se tu non dimori con i tuoi occhi su questa luce e sul Signore, è oscurità. Noi non ci crediamo davvero che il nostro cuore è insanabilmente maligno, non ci crediamo, diciamo la verità, noi siamo ancora attaccati, va dove ti porta il cuore, grazie a Dio che non vado dove mi porta il cuore. Se no andrei nel marcio, nella spazzatura. Se io seguissi il mio cuore malvagio continuamente, ma anche quando mi incammino in cotal via, ecco che arriva lo Spirito Santo che mi tira nel petto. Mi dice, oh, dove vai? Dove vai? Tu sei mio, mi appartieni. Ho dato il mio sangue per te. Mi sono fatto svenare. Mi hanno chiamato, e questo mi tocca, perdonate se lo ripeto, mi hanno chiamato demone a Gesù, gli hanno detto tu hai un demonio e scacci le potestà delle tenebre tramite la potenza di Belzebub, gli hanno detto, è il figlio di Dio, ha la santità in persona. A noi se ci dicessero, guarda tu c'hai la scarpa slegata, scarpa slegata a me, non ti permettere sai, nessuno mi può dire con la scarpa slegata. A Dio, al figlio del Dio vivente sulla terra, gli hanno detto tu scacci i demoni con i demoni. Ma vi rendete conto? Ma Gesù è meraviglioso. E noi tutti dobbiamo desiderare di essere come Lui. Questa parola è meravigliosa. Dio ha deciso di rivelarla. Non è che si è svegliato qualcuno una mattina, aspetta che devo scrivere il mistero che è stato nascosto per tutti i tempi nella mente di Dio. Paolo a un certo punto, quando scrive i Romani, al capitolo 11, dopo che sommerso dalla rivelazione dello Spirito Santo, dice: oh profondità della ricchezza e della conoscenza di Dio. Profondità, anche lui capisce che ciò che stava scrivendo era troppo profondo e ha dovuto piegarsi e dire: quanto insondabili sono le tue ricchezze, i tuoi pensieri. Per quello che la scrittura a un certo punto dirà in Prima Corinzi capitolo 2: non ciò che occhio ha veduto, non è ciò che orecchio ha udito, ma è ciò che lo Spirito ha rivelato a coloro che lo amano. Non è questione di occhi, non è questione di pensieri, non è questione di orecchie, ma è questione di Spirito di Dio che apre questa parola e l'ha aperta anche a me. Perché io facevo cose terribili, terribili davanti al Signore. Deridevo la scrittura e facevo altre cose che non vi dico. Ma a un certo punto la parola si è aperta. L'ha aperta la mia intelligenza? Non l'ha aperta la mia intelligenza. Non l'ha aperta la mia intelligenza. Ma la volontà di Dio, che il suo Spirito parlasse al mio cuore. E questa volontà è per tutti gli uomini, che lo Spirito di Dio parli ai cuori e convinca l'uomo di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi dobbiamo predicarlo, il peccato, la giustizia e il giudizio, perché è la voce dello Spirito che vuole predicare quello. Dobbiamo predicarlo, come predicavano gli apostoli, il ravvedimento. Leggete il libro degli Atti, comincia col ravvedimento. Ravvedetevi, Dio vi ama, vi ha dato Cristo per voi, ma ravvedetevi, perché altrimenti perirete. Questo è il dovere di una sentinella. Sentinella, a che punto è la notte? Sentinella, attenzione che sta arrivando la battaglia. A che punto è la notte? Ma la nostra notte va verso il giorno, finché sia giorno. La stella mattutina sorge nei vostri cuori. Questa stella è per tutti. Gloria al suo nome. Uomini sono stati chiamati perché Dio aveva questa volontà di salvare gli uomini. Uomini sono stati chiamati per rivelare la sua parola, per rivelare una parola che prima era nascosta, una luce nelle tenebre, nel buio del paganesimo dei primi secoli, dove gli uomini si producevano in cose abominevoli davanti a Dio, ma anche nel buio del paganesimo del ventunesimo secolo, dove gli uomini si producono in cose abominevoli davanti a Dio. Con una sola differenza, che molti di loro si credono di sapere. E Gesù a un certo punto dirà a coloro: siccome voi dite che ci vedete, rimanete ciechi. Siccome voi dite che ci vedete, rimanete ciechi. È una grazia di Dio. E anche noi, come ho detto prima, siamo chiamati per fare la sua volontà. Questo è il significato di Romani 8:28. Tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, virgola, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Secondo il suo disegno. Gli uomini che amano Dio sono chiamati secondo ciò che ha proposto Dio, secondo la sua volontà, per fare la sua volontà. Paolo è stato chiamato secondo il disegno di Dio, per essere apostolo, banditore, dottore dei gentili, come egli stesso si definisce nella parola di Dio. Pietro è stato chiamato per quello. Gli altri apostoli sono stati chiamati per questo, altri come dottori, alcuni come profeti, altri come in altri doni, per fare la volontà di Dio, affinché sia tutto per l'utile comune. Per l'utile di chi? Per l'utile di Dio. E guardate un po', guarda caso, la parola di Dio ci dice che i doni sono dati secondo la sua volontà. Secondo la sua volontà, che è buona, è perfetta, accettevole. Allora, se noi abbiamo un dono, e io sono convinto dalle scritture che ciascuno di noi ha un dono, perché a un certo punto dice: ciascuno eserciti il dono che Dio gli ha dato. Ciascuno vuol dire che se tu sei un figlio di Dio, se hai ricevuto lo Spirito Santo, hai almeno un dono dallo Spirito che Dio ti chiama a esercitare. Se tu non eserciti quel dono, non sei nella volontà di Dio. Puoi aver ricevuto qualsiasi dono dallo Spirito di Dio, ma se tu non lo metti al servizio per l'utile comune, se tu non cammini secondo quel dono, non stai facendo la volontà di Dio. Secondo voi, perché Dio dà un dono ai suoi figli? Perché vogliono che lo usino secondo la sua volontà. Non solo conoscerlo, come se, non so, qualcuno, facciamo un esempio, ho il dono di, non so, dono di dottore, pastore, dottore. Bello il dono di pastore, dottore, piace. Capisco che il dono di pastore è umiliarsi, il dono di pastore è servire, però voglio essere servito. Allora non hai capito niente. Il dono di pastore è insegnare, ma non insegno. Il dono di pastore è curare, ma non curo. Non ha senso, capite? Non ha assolutamente senso. Non facciamo la volontà di Dio. Non possiamo dire di fare la volontà di Dio se non esercitiamo i doni che Lui ci ha dato. Per questo l'Apostolo scrive a Timoteo di non trascurare il dono di Dio che è in te. Guardati dal farlo. Non trascurare il dono di Dio che è in te, il quale ti fu dato dal collegio degli anziani per l'imposizione delle mani. Non trascurarlo. Altrimenti sei fuori dalla volontà di Dio. Oggi non facciamo in tempo, ma vedremo la prossima volta che se non usiamo ciò che Dio ci ha dato, siamo fuori dalla volontà di Dio. E la Scrittura ci dice anche che noi parliamo con Dio, ma Dio non ci ascolta se noi camminiamo nell'iniquità. Lo facciamo in tempo oggi, però lo dice chiaramente. Uomini sono stati chiamati per la volontà di Dio, e ancora oggi non ci sentiamo vaganti, come delle palline da flipper. Noi non siamo vaganti, ma siamo nel piano di Dio. Amen. E dobbiamo capirlo. A volte si sente dire, e la Chiesa è il primo modo, il primo contesto in cui noi possiamo sperimentare Dio, la presenza di Dio, la grazia di Dio nel fratello. Forse nessuno, magari lo dico, ma forse nessuno l'ha mai detto, che con noi nell'eternità ci saranno i fratelli, i nostri fratelli, quelli che sono anche qui oggi. Quindi questa è la prima platea dove sperimentare Dio. Se noi non vogliamo essere con i fratelli, non saremo neanche con il Signore, perché là ci saranno i fratelli oltre che Gesù Cristo. E il Signore ci porterà con Lui, vivremo con Lui. Talvolta non possiamo essere dei, come dice il mondo, dei freelancer, persone che sono libere, come palline, vado un po' di qua, un po' di su, non vado. Ma che cosa? Come facciamo noi a mettere in pratica il comandamento di Dio, il primo comandamento di Gesù in Giovanni capitolo 13, versetto 34? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo conosceranno che siete dei discepoli, dall'amore che avete gli uni per gli altri. E dove comincia questo amore? Punto di domanda, comincia qui. Con quelli che chiamiamo fratelli, perché se non amiamo i fratelli, non amiamo neanche il prossimo. Garantito! Garantito! E Giovanni osa, a un certo punto, per lo Spirito Santo, osa, tra virgolette, dire che se non amate coloro che avete veduto, non amate neanche colui che non avete veduto. Perché è la volontà di Dio, l'amore è nella volontà di Dio, quel comando è chiaramente nella volontà di Dio, che ci sia amore. E va benissimo che noi riconosciamo che non siamo capaci di amare, ma quando riconosciamo che non siamo capaci di amare, non basta dire, Signore, non sono capace di amare. Buttati per terra, confessalo, che sei un egoista, è solo tutto per te. E il Signore vedrà il tuo cuore e comincerà a spazzo via tutto ciò che non mi onora. E succederà un miracolo, quello che nei nostri sforzi, e tutta la nostra intelligenza non sarà mai capace di fare, ma lo Spirito della gloria ci trasformerà, ci rigenererà completamente, come siamo stati generati dalla parola di Dio vivente e permanente. È una meraviglia il Signore, e mi piace che siano uomini che siano stati chiamati. Noi siamo stati chiamati, siamo nel disegno di Dio, siamo nella sua volontà, non siamo qui a caso. Non siamo avulsi o al di fuori di tutto quello che è il nostro contesto. È importante. Talché a un certo punto il Signore dice, ma se amate solo quelli che vi amano, ma che premio ne avete? Non avete premio. Perché? perché anche i pagani fanno lo stesso. Pagani uguale a quelli che non conoscono il Signore. Possiamo definirli in questo modo. Ma qui, nelle nostre miserie, possiamo amarci gli uni gli altri, confessando che in noi non abita alcun bene. Ma altresì è scritto nella parola che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore di Dio si spande nei nostri cuori per mezzo del suo Spirito. Quando entra la luce, allora c'è l'amore. Quando entra la luce di questa parola, allora c'è l'amore. Quando lo Spirito riesce a far entrare nel mio cuore un fatto, che Cristo il giusto si è offerto per me ingiusto. E lui, nella cui bocca non fu trovata frode e non commise alcun peccato, si abbassò per me, davanti a quelli che gli dicevano: tu hai un demonio. E mi piace, me lo ricordava questa mattina il fratello in preghiera, quando noi siamo coloro che si alzano in piedi e dicono: Signore, io ti seguirò fino alla morte. Ma poi il Signore ci dice: oggi, prima che il gallo canti tre volte, tu mi avrai rinnegato. Ma non finisce qui, gloria a Dio, la parola di Gesù. Dice un'altra cosa: ma io ho pregato per te, con Pietro, affinché la tua fede non venga meno. Che gloria, che grazia il Signore. Noi abbiamo queste uscite. Signore, sono pronto, vado, brigo. E poi arrivano due soldatini e noi scappiamo. E Gesù rimase solo, come il fratello ci citava in preghiera. È così. Ma il Signore è meraviglioso, c'è un disegno. E mi piace rivedere queste cose alla luce della parola. Il Signore ha previsto ogni cosa. C'è un disegno in cui noi siamo inseriti. E questo disegno è buono, è perfetto, è accettevole. Un giorno il Signore forse ce lo farà vedere, forse no. Dice però che conosceremo appieno. Che cosa voglia dire? Esattamente lo vedremo. Ma conosceremo appieno, come siamo altresì stati conosciuti, perché il Signore ci conosce appieno. La parola non è ancora sulle nostre labbra e Lui già la conosce. Quando siamo stati intessuti del seno di nostra madre, quando nessuno delle nostre ossa era ancora sorto, Egli già conosceva ognuno dei nostri giorni. Oh Dio, la conoscenza che Tu hai di me è meravigliosa. Ed è meraviglioso che il Signore abbia questo disegno nel quale noi entriamo. E mi piace la parola degli Efesini. Direi che leggiamo ancora questo testo e poi ci avviamo verso la conclusione. La parola degli Efesini è meravigliosa perché riassume in qualche modo quello che io ho detto, ma lo dice in modo purgato sette volte col fuoco. È perfetto. Leggiamo dal versetto 1, leggiamo fino al versetto 12. Efesini capitolo 1. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, guardate, per volontà di Dio. La volontà di Dio. La volontà di Dio è buona, è perfetta. Ai santi che sono ad Efeso e dai fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore, avendoci predestinati a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno. Com'è questo disegno?
Benevolo.
Com'è questo disegno?
Benevolo.
Benevolo. Ricordiamocelo questa settimana, che il disegno è benevolo, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. È un buon disegno quello di Dio in tutti gli aspetti della nostra vita, che Egli aveva prima in se stesso formato. Che bella questa parola! Aveva prima in se stesso formato, nella sua mente, lui l'aveva formata. E mi piace, prima del peccato, prima, il piano di Dio, prima era in se stesso formato. Dio non si è trovato in difficoltà, ma peccato, adesso cosa faccio? Questi siamo noi. Ma Dio non è così. Mi piace il disegno di Dio avanti la fondazione del mondo. Ed è buono, buono, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi. Esso consiste nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose. Bellissimo. Tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui, dico, nel quale siamo pure stati fatti eredi, a ciò predestinati, secondo il proposito, secondo il disegno, secondo ciò che Dio ha pensato nella sua infinita sapienza. Quello che abbiamo letto in Apocalisse 4, versetto 11. Fatti eredi, a ciò predestinati, secondo il proposito di colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della propria volontà. Dio opera ogni cosa secondo il consiglio della propria volontà, e questa volontà è buona. È buona. E noi ci dobbiamo entrare. Io ci devo entrare tutti i giorni nella sua volontà, sapendo che è buona, affinché fossimo a lode della sua gloria. Noi che per i primi abbiamo sperato in Cristo, e in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza o salvazione, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il suggello, il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati alla lode della sua gloria. E questo testo è meraviglioso, non posso aggiungergli nulla e togliergli nulla, ma diamo gloria al Signore per il suo piano meraviglioso, per i suoi scopi eterni, per il fatto di essere stati creati per la sua volontà. Lui ci conosce, anzi ci ha preconosciuti, come è scritto nella parola di Dio, siccome Lui sa ogni cosa e Lui ha previsto ogni cosa e ci mette in un contesto affinché noi possiamo credere che la sua volontà è buona, ed entrando in questa volontà dare gloria al suo nome. Prossima volta andremo avanti, Dio volendo. Che il Signore ci benedica.
Andiamo al 190, quanto ha fatto il Signore.